Cari amici, vi ritrovo per continuare lo studio e affrontare ora l'apertura del secondo sigillo apposto sul libro dei sette sigilli e vi invito a leggere il testo in Apocalisse 6, versetti 3 e 4.
Chapitre 6, verset 3 d'Apocalypse.
Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udii la seconda creatura vivente che diceva: «Vieni», e venne fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Ecco un messaggero assai aggressivo. Riceve una missione, quella di togliere la pace dalla terra e di fare che gli uomini si uccidano tra di loro. Vi ricordo che, secondo la cronologia che abbiamo stabilito già nel corso dei nostri primi incontri, questi sigilli iniziano a essere aperti a partire dal giudizio. E abbiamo pure visto che il giudizio inizia nel XIX secolo e si svolge fino alla fine. Che cosa succede e che cosa c'è di nuovo in merito alle guerre del XIX secolo? Ci sono sempre state delle guerre, ma dal XIX secolo sono accadute cose sorprendenti. In particolare, la costruzione di armi sempre più temibili e micidiali. Ma non è la sola ragione. Ci sono altre cause che hanno portato a un particolare sviluppo a partire dal XIX secolo. Tra le tante, l'industrializzazione e la meccanizzazione che hanno permesso alle aziende dei produttori di massa di poter fornire una grande quantità di merci a gente in tutto il globo. E ciò è causa di conflitti, soprattutto se un'azienda detiene il monopolio. Si è sviluppata progressivamente una mondializzazione, non solo della produzione e dell'economia, ma anche per altri aspetti. Ma esaminiamo ciò che è successo nei fatti. Se la Spagna e il Portogallo avevano creato degli imperi coloniali alla fine del Medioevo, nel XV e XVI secolo, due altri imperi cercano ora di creare degli imperi coloniali, sia per trovare degli sbocchi ai loro prodotti industriali, sia per fornirsi di materie prime. Possiamo iniziare con le guerre di colonizzazione del XIX secolo di Francia e Inghilterra per costituire i loro imperi coloniali. La Germania non aveva propriamente un impero coloniale ed è probabile che una delle cause delle due guerre mondiali sia dovuta alla conquista di imperi coloniali. Poi, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, assistiamo alle guerre di decolonizzazione. Quindi un continuo di guerre durante tutto questo periodo. Possiamo allora dire che colui che ha ricevuto la missione di togliere la pace sulla terra, il cavaliere del Cavallo Rosso, è perfettamente riuscito nel suo intento. Ma la domanda che possiamo porci è: qual è l'interesse per il popolo di Dio e in quale contesto? Poiché siamo nel quadro del giudizio, queste cose hanno un'importanza per il giudizio stesso? Vorrei allora ricordarvi ciò che già dissi in merito alla prigionia del popolo ebreo in Babilonia. Quando i messaggeri tornano in Zaccaria 1 e dicono che la terra è in riposo e tranquilla, questa non è una buona notizia, perché il popolo resta prigioniero a Babilonia. E Dio permette una guerra tra babilonesi e medo-persiani affinché in questa occasione il popolo ebraico possa essere liberato e tornare a Gerusalemme a costruire il Tempio. Il Tempio di Convegno. Sì, certo, possiamo incontrare Dio in qualsiasi posto e circostanza, ma il Tempio era il simbolo di questo incontro con Dio. Perciò il Tempio meritava di essere ricostruito. Mi sembra che possiamo fare un paragone con il tempo attuale. Il popolo, durante il periodo della deportazione, aveva molte difficoltà a rispettare tutti i riti legati al Tempio. Allo stesso modo, un popolo in schiavitù o in cattività non può rendere un culto così liberamente come quando è sgombro da ogni coercizione.
Et par conséquent, il y a dans la guerre que Dieu va permettre sans le souhaiter.
Dio non augura la guerra, ma permettendola dà senza dubbio l'opportunità a certi popoli di liberarsi da tutele troppo pesanti e di utilizzare questa libertà in vari modi, come pure per servirlo. E in questo contesto c'è un'altra guerra che potremmo citare e che finora non ho menzionato, la guerra di secessione negli Stati Uniti. Essa ha permesso, con tanto sangue e lacrime, alla popolazione nera di accedere alla libertà. Di conseguenza, vediamo qui qualcosa di positivo per il popolo di Dio. E non accontentiamoci di questo. Non ci sono oggi numerosi popoli, numerose etnie che si trovano in uno stato di dipendenza, di sottomissione, magari vicina anche alla cattività, che impedisce loro di servire Dio come vorrebbero? Certo, l'obiettivo di qualsiasi dirigente politico, di qualsiasi paese, sarebbe quello di assicurare il benessere del suo popolo. Ma ecco che questo benessere passa pure dalla possibilità di servire Dio come lo si intende. Senza troppo insistere su questo aspetto, volevo semplicemente mostrare che c'è qui la realizzazione di una profezia. E quando il testo ci dice che si tratta di togliere la pace dalla terra, anche se la guerra c'è sempre stata, una guerra che coinvolge tutta la terra, la guerra mondiale, e ce ne sono state due, bisogna attendere il XX secolo per vedere questa realizzazione. Questa profezia trova la sua realizzazione nel XX secolo, anche se le cause partono da quello precedente. Vi si parla di uomini che si uccidono e di una spada data a questo messaggero di difficoltà, per utilizzare un termine blando. Nella spada messagli a disposizione potremmo vedere semplicemente lo strumento di guerra. Ma la spada può avere anche un altro senso. Nel senso spirituale, Gesù ha detto: «Sono venuto a portare la spada su questa terra». Il conflitto tra membri della stessa famiglia, tra vicini. Perché se qualcuno si converte al Vangelo, diventa fonte di rimprovero per i familiari e il suo seguito, anche senza dire una parola. E senza volerlo, diventa causa di conflitto. E c'è dunque una spada. C'è una certa continuità tra il primo e il secondo sigillo, tra il Vangelo che si diffonde nel mondo intero e le conseguenze che possono esserci, ossia di non portare la pace come l'auspicherebbero e come vorrebbero i cristiani, ma la guerra. E se il Vangelo viene diffuso fino alle estremità della terra, così anche la guerra si propaga in tutta la terra. Si assiste a una mondializzazione. Mondializzazione del Vangelo, mondializzazione della guerra. E vedremo cosa succede con il terzo sigillo. Vi invito a leggere i due seguenti versetti, il 5 e il 6 del capitolo 6 di Apocalisse. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udii la terza creatura vivente che diceva: «Vieni». Guardai e vidi un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano, e udii come una voce in mezzo alle quattro creature viventi che diceva: «Una misura di frumento per un denaro e tre misure d'orzo per un denaro, ma non danneggiare né l'olio né il vino». Un terzo sigillo curioso. Non è chiaro l'ordine della missione. È detto di non far del male all'olio e al vino. Ma questo allora suppone che si faccia del male al frumento e all'orzo. Che cosa significa il fatto di avere una bilancia in mano? Nelle nostre culture una bilancia è simbolo di giudizio. Siamo nel giudizio. Ma nella fattispecie mi sembra che bisogna considerare questi elementi più direttamente di primo grado e la bilancia piuttosto come il simbolo di commercio. In questo contesto considero il frumento, l'orzo, l'olio e il vino come degli alimenti. A questo scopo vi propongo alcune chiavi di lettura. Cominciamo dal frumento e dall'orzo. Essi sono dei cereali e quindi fanno parte dell'alimentazione umana di base, come per quella degli animali. L'olio e il vino, invece, sono alimenti di lusso. In effetti, non tutti possono pagarsi l'olio, come pure il vino. Detto questo, possiamo, con l'olio e il vino, tentare un altro approccio. E vorrei indicarvi alcune possibilità di interpretazione a riguardo di questi alimenti. Partiamo pure dal frumento e dall'orzo, alimenti di base. Sta scritto: una misura di frumento per un denaro e tre misure d'orzo per un denaro. Una misura è un po' di più di un litro. E un denaro è il salario di un operaio agricolo. Sapete che nella parabola raccontata da Gesù, quella degli operai dell'ultima ora, il padrone generoso ha voluto dare un denaro agli operai arrivati per ultimi. Un denaro, quindi, per una giornata di lavoro. Immaginatevi un operaio che riceve come salario, dopo una giornata di lavoro, un litro di frumento. Con questo deve nutrirsi, nutrire la sua famiglia, vestirsi e vestire la sua famiglia e avere un alloggio. E anche se nei paesi del Medio Oriente il riscaldamento non è così importante nel bilancio di una famiglia, capirete che poi non gli resta granché. Evidentemente non si parla nemmeno di vacanze in queste circostanze. Quindi dire una misura di frumento o tre misure di orzo per un denaro significa dichiarare prezzi straordinariamente elevati per una popolazione relativamente povera. E a cosa assistiamo in questi tempi? È successo che nello spazio di un anno i prezzi dei cereali sono raddoppiati. Per delle persone il cui bilancio per l'alimentazione non rappresenta più dell'1%, passare al 2% può essere insignificante, ma nella maggior parte dei paesi sottosviluppati l'alimentazione occupa l'85% del bilancio. Se il prezzo dei cereali raddoppia, non ne hanno più abbastanza per nutrirsi. La crisi attuale iniziò nel 2008 con delle sommosse per la fame, poiché la gente aveva un lavoro ma non aveva redditi sufficienti per nutrirsi. Il secondo aspetto che vorrei qui sottolineare è l'aspetto arbitrario di questo prezzo. I prezzi dei cereali vengono fissati alla borsa di Chicago. Ciò significa che delle persone, a un dato momento, ora si cerca di proibirlo, si sono però messe a speculare sulle derrate alimentari. Esse sono sufficientemente ricche per poter comprare una parte della produzione mondiale, aspettare che la gente abbia fame e far salire i prezzi per rivendere con lauti guadagni. Questa è la speculazione. In questi ultimi anni non mancavamo di derrate alimentari. E ciò che ha fatto salire i prezzi non è la siccità, non è un difetto di produzione, ma è la speculazione. Quando arriveremo al quarto sigillo, ci sarà qualcosa di terribile. Ma per il momento è la speculazione che ha fatto salire i prezzi. E vorrei dirvi che nell'apertura del terzo sigillo vedo l'espressione della crisi attuale. Ma mi direte che ci sono ben altre cose che potremmo immaginare. Sì, forse, ma trovo che aderisce bene alla realtà, perché l'olio e il vino non sono toccati. I ricchi non sono toccati. non ci sono mai stati così tanti ricchi miliardari sul pianeta come oggi. Non ci sono mai stati così tanti poveri come così tanti ricchi. Si potrebbe intravedere nell'olio e nel vino dei mezzi terapeutici. Conoscete la storia del buon samaritano raccontata da Gesù? Di questo straniero per gli ebrei che incontra per strada un ferito e lo cura con vino e olio. Il vino contiene dell'etanolo, ossia dell'alcol, che è un buon disinfettante. E per cicatrizzare è spesso utile una materia grassa, come l'olio. D'altronde tuttora si applica del tulle grasso. Sotto altre forme sono le stesse terapie che si applicano oggi. Non toccare l'olio e il vino potrebbe significare non far del male agli elementi terapeutici. Ed è vero che la terapeutica continua a svilupparsi. Ma vorrei attirare la vostra attenzione su un altro fatto. Vi ho parlato di etanolo, di alcol, un momento fa. L'etanolo dovrebbe far pensare a qualcos'altro, al biocarburante. E l'olio? Non si coltivano grandi aree di terra per produrre un olio che serve da biocarburante? Permettete che rilegga questo testo alla luce di questi ultimi fatti. Una misura di frumento per un denaro, 3 misure d'orzo per un denaro, ma non danneggiate il biocarburante. Attualmente i biocarburanti occupano un posto sulla terra che prima era riservato alle coltivazioni per uso alimentare, che permetteva alla gente semplicemente di vivere. Siamo giunti a una situazione strana in questo mondo, nel quale per poter viaggiare con la propria auto si impedisce alla gente di coltivare le terre per il proprio sostentamento. Vogliamo arrivare a questo? A tale grado di crudeltà? Di rimpiazzare cioè le colture che permettono di vivere per viaggiare con le nostre automobili? Ciò che poteva essere in partenza una benedizione da parte di Dio, queste scoperte, queste nuove tecnologie, l'uomo le sta trasformando per farne una maledizione, un sistema di oppressione. Da quale parte vogliamo stare? Vogliamo partecipare a questa oppressione? Continueremo su questa strada? Quella di trasformare le benedizioni di Dio, che ha permesso di scoprire una quantità di tecniche che avrebbero potuto divenire qualcosa di straordinario per l'umanità, in un sistema oppressivo? Quale rapporto con il giudizio? Ma il mondo sta per giudicarsi, sta per portare su se stesso un giudizio. Siamo in pieno giudizio. Ognuno di noi può fare un esame di coscienza. Dove mi trovo? Nel mio quotidiano sto ponendo su di me un giudizio?